Ben ritrovati a tutti amici, oggi abbiamo il piacere di avere di nuovo con noi l'ambasciatrice Elena Basile. Ben ritrovata Elena e grazie di avere di nuovo accettato questo nostro invito.
Grazie, grazie per l'invito.
Ciao Elena, ben ritrovata.
Allora, le cose di cui parlare sono ovviamente tante, tantissime, dalle elezioni europee a questo G7 in Puglia, alla conferenza di pace in Svizzera, o anche conferenza di guerra, per come potremmo forse chiamarla. E però la notizia forse di maggiore attualità e altrettanto importante, direi, è questa intervista che ha rilasciato il segretario generale della NATO al Telegraph ieri. Ed è un'intervista in cui appunto Stoltenberg ha affermato la necessità da parte della NATO, ma è una discussione appunto che sta avvenendo tra i vari membri, di schierare un maggior numero di bombe atomiche, sia tattiche che strategiche, immediatamente operative. Quindi l'idea è in qualche modo di levare un po' di arsenale dai magazzini e schierarle e renderle immediatamente operative in caso, diciamo, di necessità, in caso appunto di necessità di utilizzo. L'argomentazione di Stoltenberg è stata quella di dire che c'è bisogno di questo, di aumentare appunto le armi atomiche immediatamente disponibili perché il mondo oggi è diventato più pericoloso ed è diventato più pericoloso perché la Cina, la Russia e la Corea del Nord lo stanno rendendo più pericoloso. Ti chiederei quindi, Elena, di magari commentare queste parole di Stoltenberg. Sei d'accordo con lui? Il mondo oggi è più pericoloso a causa della Cina, della Russia e della Corea del Nord?
Beh, no, lo sapete, io penso il contrario. Non perché la Cina e la Russia siano i buoni, usciamo da questi paradigmi buoni e cattivi, ma perché oggi la Russia e la Cina reagiscono a aggressioni occidentali e parlano fondamentalmente un linguaggio di stabilità. Naturalmente proprio perché temono questo Occidente che si sta arroccando e che praticamente rimane in piedi grazie alla forza, alla supremazia militare, proprio perché temono questo Occidente, cominciano e temono anche le guerre economiche dell'Occidente, cioè ormai non c'è più il liberal order, l'ordine liberale basato sulle regole, ordine che è stato creato dai vincitori della Seconda Guerra Mondiale, che assecondava fondamentalmente gli interessi dei vincitori, però era un ordine. Cioè io credo che almeno fino agli anni 80, insomma, dopo Bretton Woods, abbiamo cominciato a capire che le cose stavano lentamente cambiando, e poi negli anni 90 è stato chiaro con le guerre umanitarie. Ma quest'ordine è stato completamente cambiato. E quindi anche finanziariamente, come sappiamo, la Cina, la Russia e i BRICS, gli emergenti, tentano di sganciarsi dal dollaro perché temono gli espropri finanziari. Temono. Oggi ho letto un articolo di Rampini che lamenta che il G7 non ha eseguito l'esproprio finanziario, no? L'esproprio finanziario che anche se contro il diritto internazionale e nella storia anche durante le guerre determinate regole, poi il diritto di proprietà sacro, veniva sempre rispettato, Rampini ha deciso che do non dobbiamo rispettarlo in nome della libertà e della vita. E però mi dispiace per Rampini perché il G7 ha trovato come compromesso un'altra cosa, secondo me, esilarante, e cioè che i profitti, gli interessi sui 300 milioni di euro sequestrati ai russi faranno la garanzia ai 50 miliardi che vengono dati all'Ucraina. Cosa che dal punto di vista economico e logico tutti quanti capiscono, vero? Cioè, io non sono un'esperta economica, ma quali
No, no,
sono
ma
gli
scusa, no,
interessi
sono
sui
scusa, Elena.
300 milioni di
No,
euro
no,
per essere una
no, no.
garanzia?
Elena, scusa, sono 300 miliardi che fruttano 3 miliardi l'anno, che sono sufficienti per pagare le rate per un prestito di 50 miliardi. Dai, dal punto di vista economico torna, dal punto di vista
Veramente ho letto cose diverse, che non torna per niente, perché sei sicuro che sono... Io avevo letto 300 milioni...
No, 330 miliardi che sono in Belgio, che fruttano...
330 miliardi. Che fruttano comunque la richiesta americana non è stata accettata, no? I 330 miliardi dovevano espropriati e dovevano essere dati all'Ucraina. Invece è un prestito perché fortunatamente qualcuno ha voluto difendere l'euro. E 3 miliardi l'anno vanno bene per un prestito di 50 miliardi, benissimo. Vediamo se andiamo in una banca e diciamo che abbiamo queste proporzioni, se subito ci garantiscono il prestito. Comunque, lasciamo perdere questo. Io quello che trovo è che c'è, l'ho fatto, non so, non vorrei annoiare chi ha già visto il video, ma sarà perché sto leggendo di nuovo 1984 e c'è anche una rilettura di Michel Onfray che è molto divertente. Il pensiero bivalente, cioè il pensiero che dice tutto e il contrario di tutto, dove non c'è più logica. E se si leggono le 36 pagine di questo comunicato del G7, si trovano tanti esempi di questo genere, no? E, a parte il fatto del debito, ma gli esempi più chiari sono, che ne so, siamo per la stabilità in Libia. Sono stati gli angloamericani, questo è un fatto storico, con Obama che li proteggeva, che sono entrati in Libia, hanno rovesciato un regime e abbiamo oggi uno Stato fallito, instabile. Però noi G7 siamo per la stabilità in Libia, poi non spiegano veramente come riescono a creare questo stato stabile dopo averlo reso fallito. Ma insomma, ce ne sono una serie infinita, anche perché il comunicato va praticamente su tutto il globo, quindi parla di Venezuela, parla di Africa, del Sahel, di tutto, con un copia e incolla da documenti burocratici che hanno pochissimo di politico. Allora, ritornando alle dichiarazioni di Stoltenberg, è ovvio che la deterrenza non si fa con più armi nucleari, no? E questo lo capisce anche un bambino. Come fai a fare la deterrenza con più armi nucleari quando noi abbiamo già il potere di distruggere il pianeta 6, 7, 8 volte? Quindi loro dicono che si stanno apprestando a una guerra nucleare, e anche questo è un tipico emblema del linguaggio orwelliano, illogico, ambivalente, perché sappiamo benissimo che una guerra nucleare significa l'estinzione del genere umano sulla Terra, quindi non ci si può preparare a una guerra nucleare, a meno che non vogliono sacrificare solo alcune zone, tipo l'Europa. Cominciamo con l'Ucraina, allora ammettono che loro aggrediranno la Russia con truppe NATO nel territorio e che la Russia risponderà a un'aggressione della NATO che è molto più potente, no? Militarmente della Russia, e non solo militarmente, anche economicamente della Russia. Quindi se la Russia viene veramente aggredita dalla NATO, e questa è l'unica chance per l'Ucraina di vincere, cioè che alla fine tutte le linee rosse cadano, noi mandiamo le truppe NATO e c'è uno scontro diretto della NATO contro la Russia. Questa sarebbe l'unica chance per l'Ucraina di vincere, solo che a questo risponderebbe l'arma nucleare russa, perché sarebbe una minaccia esistenziale diretta all'integrità territoriale della Russia e al regime che, piaccia o no, è eletto in Russia secondo la loro democratura. Quindi, a meno che non pensiamo che va bene, provochiamo questa reazione russa, la Russia semmai naturalmente mirerà all'Ucraina e poi noi troveremo un altro modo di rispondere che naturalmente non coinvolga mai Washington, questo è chiaro, e non un conflitto diretto Washington-Mosca, Washington-Pechino. Quindi sacrifichiamo alcune zone dell'umanità. La cosa incredibile è che Stoltenberg, come segretario generale della NATO, dovrebbe parlare a nome dei membri della NATO, mentre è chiaro che si tratta di esternazioni, di fughe in avanti, che non sono ammesse dal trattato NATO. Lui dovrebbe avere una linea non orecchiata a Washington, secondo me, dall'ultimo portiere del Dipartimento di Stato della CIA, e poi risputarla, ma dovrebbe interpretare la linea comune di tutti i paesi membri della NATO, cosa che non avviene. Quindi io non lo prenderei molto in considerazione. Ma invece quello che prenderei in considerazione è che col G7, questo gruppo di paesi che ormai non ha più l'autorevolezza politica, economica, culturale che ha avuto un tempo, ha un po' celebrato se stesso questo potere basato sulla supremazia militare e confermando una linea che è una linea di una guerra suicida per l'Ucraina e che l'Ucraina sta di fatto perdendo ogni stratega militare onesto, no? Lo riconoscerebbe. L'Ucraina sta perdendo la guerra sul campo e neanche le armi che gli diamo possono veramente cambiare questa situazione.
No, io volevo capire un attimo perché, cosa ne pensi, un attimo perché diciamo da un po' di tempo anche con Mini, anche con Gaiani, anche tra di noi, stiamo un attimino cercando di capire la dialettica e anche come è cambiata, insomma, anche visto che ci sono state le elezioni europee da poco, che per me sono state disastrose, non condivido minimamente chi dice che c'è stato un voto, diciamo, di protesta, non mi sembra, c'è stato un voto di continuità totale per quel che mi ha dato vedere. E un attimino, cioè, nel senso, questa dialettica appunto tra la NATO e l'Europa, nel senso, mi sembra che da Washington e dalla NATO si spinga verso accelerare un processo per la costruzione di una NATO globale, quindi di un unico grande esercito, no? Completamente a disposizione, diciamo, del blocco imperiale, con una catena di comando completamente in mano agli Stati Uniti, da una parte. Dall'altro, diciamo, ogni tanto, e diciamo, tutta l'esperienza, un po' anche le esternazioni di Macron, diciamo, e il sostegno che le esternazioni di Macron hanno raccolto, ad esempio, in molta stampa, proprio la stampa mainstream per eccellenza dell'ordine liberale, no? L'Economist in particolare, ma anche Bloomberg, ma anche Financial Times, no? Che in qualche modo invece cercava, o almeno questa è una delle possibilità di interpretazione, in qualche modo di vedere in questa escalation militare che sostanzialmente in Occidente ormai tutti danno per inevitabile, la possibilità per l'Europa di ritagliare, di fare quello che non è mai riuscita a fare l'Europa né con la creazione dell'euro né con la creazione dell'Unione Europea, cioè di diventare un polo in qualche modo, no? Cioè di approfittare della guerra come Putin ha approfittato della guerra per fare la resa dei conti con le sue oligarchie. Come la Cina ha approfittato della guerra per consolidare, no, questo l'amicizia senza limiti con la Russia. Anche l'Europa, in qualche modo, la versione liberal di Macron, sconfitta alle elezioni, era un po', sembra potesse essere anche letta come il tentativo anche dall'Europa di, in qualche modo, approfittare della guerra per quel processo, no, di creazione di un polo in qualche modo più o meno autonomo all'interno di un nuovo ordine multipolare, cosa che però è rimasta appunto sconfitta dalla guerra e dall'elezione. Per quello io sono estremamente pessimista sull'elezione. Come vedi, c'è una dialettica, secondo te è una chiave di lettura importante che ha senso questa per capire cosa succede e come la vedi, insomma, come ne leggi l'evoluzione, se è una cosa che ha senso, se è una chiave di lettura che ritieni che abbia senso?
Ma io sarò ferma forse a dei parametri razionalisti che non interpretano più un mondo che è diventato surrealistico. Però a me sembra che l'unica interpretazione che si può dare a questa escalation della NATO, no? Macron che parla di truppe, però poi di fatto gli americani dicono no, lo scontro diretto no, poi abbiamo autorizzato le armi che vengono chiaramente, sono armi top secret che vengono sicuramente manovrate dagli americani per colpire i siti in territorio russo, il terrorismo ucraino che da tempo sta colpendo i civili in territorio russo, ma non come vittime collaterali, proprio è terrorismo perché li ha come obiettivo. Bene, tutto questo, poiché il fine di una guerra totale con la Russia è sempre un fine che sfugge alla ragione logica, perché, ripetiamo, stiamo affrontando una potenza nucleare. Allora, se questo presupposto, che però potrebbe essere solo mio, che pecco appunto di una logica che ormai è morta, se questo presupposto è ancora valido, questa escalation militare sarebbe una sorta di bluff che prima delle elezioni americane, perché poi in Occidente la tragedia si conclude sempre in farsa, prima delle elezioni americane dovrebbe nella mente un po' distorta del blob statunitense intimorire Putin. Non ci siamo riusciti, finora l'escalation ha portato a reazioni di Putin che hanno ingrandito, no? Come sappiamo anche Clausewitz che diceva che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, poi ammetteva che esistono dinamiche interne alla guerra che, e quindi che riguardano un'escalation che non ha più nulla a che vedere, anche quando le guerre sono razionali, cioè hanno obiettivi strategici realistici, anche in questo caso l'escalation e la guerra hanno dinamiche a sé, indipendenti. Quindi in effetti quello che gli occidentali stanno facendo è ripetere sempre lo stesso errore, sperando che rimanere uniti, darsi i pugni sul petto, minacciare, dirsi pronti alla guerra nucleare, intimorisca l'avversario e porti Putin a offerte di mediazione meno provocatorie dell'ultima, in cui in effetti ha concesso poco e chiesto tutto. Questa è l'unica interpretazione che io riesco a dare. Che poi la NATO sia diventato il braccio armato degli Stati Uniti, che abbia perso le caratteristiche di alleanza difensiva, che abbia un raggio a 360 gradi e sia un po' l'espressione dell'Occidente collettivo che resiste in base alla supremazia militare, questa è una lettura del tutto plausibile che io trovo realistica.
Non so se mi sentite, Ale, mi senti?
Sì, sei fermo, ma ti sentiamo.
Mi sono utilizzato, esco un attimo da OBS e lo riavvio, puoi stoppare la registrazione e riavviarla perché mi si è piantato il computer, arrivo.
Sì. Allora. Allora, io una cosa che ti volevo chiedere rispetto appunto ai risultati delle elezioni europee, no? Cioè, si è parlato, diciamo, in modo diverso di questa presunta avanzata delle destre, no? Che è un, che è stato chiaramente un tema, soprattutto per quanto riguarda la Francia, con il partito delle Le Pen che ha preso il 30%, ha quasi doppiato quello di Macron, l'avanzata anche dell'FD in Germania, il partito diciamo di destra-destra tedesco, e però anche qui a Ottolina diciamo si è un po' ragionato su quanto poi queste destre più si avvicina in qualche modo la possibilità di entrare a far parte del governo e a maggior ragione più poi queste forze riescono a magari a vincere le elezioni ed andare al governo, quanto poi di fatto mitighino e mitigheranno tutte le proprie posizioni cosiddette antisistema, nel senso è in qualche modo un qualcosa che abbiamo già visto con la Meloni, no? Comunque partiva un partito che partiva da posizioni sovraniste, antieuropeiste, anche nei confronti, diciamo, della Russia negli anni passati, non così atlantista e vassalla degli americani come invece poi si è rivelata. Ti immagini un percorso simile eventualmente anche per la Le Pen e poi anche eventualmente per l'FD, qualora riuscissero ad andare al governo?
Purtroppo sì, perché fino ad ora c'è in Occidente l'impossibilità di far fronte per una classe dirigente che voglia veramente un'alternativa alle pressioni che esistono, che vengono dal mondo atlantico, ma vengono, come sappiamo, dalle oligarchie delle armi, dell'energia, dalle oligarchie finanziarie, gli strumenti che queste oligarchie hanno a disposizione per ricattare una classe dirigente nazionale sono fortissimi, altrimenti non si spiegherebbe come la socialdemocrazia si sia suicidata da sola, no? Abbiamo detto tante volte, un cancelliere Scholz che sebbene sappia che i gasdotti sono stati, che non sono russo-tedeschi, sono stati sabotati da fuoco amico, abbia subito un attacco al suo interesse nazionale, alle sue prerogative nazionali senza una parola di ribellione. Quindi, siccome non credo che i socialdemocratici siano più sensibili alle lusinghe, alle minacce di un determinato, di determinati poteri, guardate che non è che si tratta di 10 persone intorno al tavolo, eh? Noi non crediamo che il mondo nella sua complessità sia diretto da 10 persone, ma esistono dei poteri, anzi un sistema che si ricrea e che ha bisogno per ricrearsi di determinate scelte e obbedienze politiche e economiche. Allora, sicuramente anche Le Pen, che oggi, ma gli stessi gollisti in Francia, perché anche i gollisti sono, diversamente dai miliziani del progressismo, sono più in grado di capire come gli interessi francesi non coincidano ormai con gli interessi americani. Però, appunto, come questo è un parallelo che io faccio diverse volte ed è veramente di una cupezza incredibile, come negli Stati Uniti sia impossibile fare politica e prendere distanza da Israele, perché altrimenti la lobby ti distrugge. E allo stesso modo per un politico europeo, a meno che non faccia parte di quell'opposizione che in qualche modo fa gioco, è difficile che un politico europeo possa veramente può arrivare al potere perché capitalizza il dissenso, ma poi non può portare avanti scelte politiche che siano contrarie a questi interessi di questi poteri forti, li vogliamo chiamare comunque delle oligarchie finanziarie transnazionali che ci governano.
Ok, quindi eventualmente anche sull'FD rimani comunque, diciamo, dubbiosa che una volta al governo, quanto più si avvicinerà al governo, più mitigherà un po' come la Le Pen, le
destre,
preposizioni.
sì.
Ok, va bene. Mario, vuoi chiedere?
Il problema è proprio questo, no? Io dico sempre che ci vuole una riflessione di lungo periodo se non vogliamo essere, cioè, rimanere nella marginalità. La riflessione di lungo periodo dovrebbe essere come riuscire a inserirsi in queste contraddizioni oggettive che esistono tra interessi americani e interessi europei, perché questa è una cosa sicura. Fino a quando le classi dirigenti europee potranno boicottare gli interessi europei? Questo è un punto interrogativo fondamentale. Fino ad oggi queste classi dirigenti sono sotto ricatto statunitense, ma da tanti punti di vista, dalla capacità che ha l'America di scegliersi la sua classe dirigente. Pensate ai Biden Boys, no? Noi abbiamo qui un esempio in Renzi, ma Trudeau, il primo ministro francese, sono veramente la stessa finlandese, sembrano aver introiettato un determinato catechismo ed essere lì per difendere determinati interessi. Però fino a quando veramente l'Europa avrà solo dei governatori di protettorati? Perché poi in fondo l'Europa è una potenza economica, insomma, sono 500 milioni di abitanti, ha anche un minimo di classe dirigente di intelligenza, cioè fin quando questa contraddizione a un certo punto non scoppierà. E forse il problema di tutto il dissenso e di una strategia politica di lungo termine dovrebbe essere come inserirsi in queste contraddizioni. Basti pensare, che ne so, alla manifattura tedesca, alla Confindustria tedesca. Fino a quando ci sarà veramente un allineamento totale? Cosa può fare la politica per evitare che nel tempo il vassallaggio si protragga?
Io, se Alessandro è d'accordo, chiuderei un attimo con invece l'altra parte del mondo, nel senso perché ne sono successe tante, te ne metto qualcuna in fila e poi insomma ci dai la tua idea generale. La prima che è successa, senz'altro, sono state le elezioni in Messico molto molto importanti perché, diciamo, dal fenomeno, no, personalista e populista di López Obrador. Invece, appunto, che di solito finito il mandato, no, del fondatore del grande nome, poi ci si ritrova senza classe dirigente, senza consenso. Invece, un'affermazione straordinaria di Morena, che ha dimostrato di aver costruito un pezzo di classe dirigente e di avere il consenso della stragrande maggioranza della popolazione. Poi c'è stata questa notizia assolutamente fondamentale, perlomeno dal punto di vista simbolico, ecco, non esagererei le ripercussioni concrete e immediate, ma comunque del mancato rinnovato accordo Arabia Saudita-Stati Uniti sulla denominazione del petrolio esclusivamente in dollari, quindi sul vincolo a utilizzare sempre e comunque il dollaro come parametro per il mercato del petrolio, e dall'altra appunto di nuovo nuova assemblea dei paesi, diciamo, dei ministri degli esteri dei BRICS, all'interno del quale, diciamo, si è tornati a parlare in particolare tramite Dilma Rousseff e del suo vice Jabour, che tra l'altro è un amico di Ottolina, di appunto di dedollarizzazione, di processi per insomma emanciparsi dalla dittatura del dollaro. Queste cose qua, come le metti in fila e cosa ci raccontano di come sta procedendo il conflitto tra i campi.
Ma in effetti è veramente incredibile mettere questi tre eventi in coda, no? Perché da una parte, vabbè, lo show del G7, ne abbiamo già parlato, non ci sono, è un G7 molto povero, a parte questo tentativo di trovare un compromesso con un progetto che però si deve definire, perché non è chiaro neanche a chi l'ha scritto che cosa significhi questo sfruttamento degli interessi a garanzia del prestito. Ma a parte questo, è un G7 povero, veramente uno show per i media. E dall'altra parte abbiamo una conferenza della pace dove è stato discusso un piano di pace dello sconfitto l'Ucraina, perché l'Ucraina sul campo militare è sconfitto senza la presenza del vincitore, perché purtroppo o per fortuna, non lo so, la Russia sta vincendo sul campo militare. Dico per fortuna perché se stesse perdendo la minaccia nucleare sarebbe molto più vicina. E lì veramente, cioè, lo sconfitto ha dettato le regole, sono riusciti, naturalmente col ricatto politico e economico, ad avere 79 paesi che hanno firmato un testo che non significa nulla, perché, ripeto, viene imposto il piano di pace di Zelensky, che non vuole mediare con Putin e che è sconfitto, e che pretende che il vincitore rinunci alle conquiste fino ad ora fatte senza concedere nulla. Naturalmente Putin ha risposto chiedendo la resa totale dell'Ucraina, e stiamo solo giocando, questa non è diplomazia. Perché, come dico sempre, cos'è la diplomazia? Mette riconoscere gli interessi dell'avversario e riuscire a trovare un compromesso tra i propri e gli interessi degli avversari. Quindi non c'è bisogno di essere un diplomatico, vero? Due bambini di 13 anni che litigano capiscono che poi devono trovare un compromesso in questi termini, però la nostra diplomazia non ne parla. E poi abbiamo invece finalmente diplomazia, perché abbiamo la ministeriale BRICS ospitata da Lavrov, in una cittadina che ha 430 chilometri a est di Mosca, e lì si vede come innanzitutto il reach out è notevole, perché c'è presente il sud globale, no? C'è il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, e mentre noi, questo lo dico in un articolo che uscirà a breve, sul fatto, mentre noi ci preoccupiamo di non far partecipare, che ne so, gli atleti russi ai Giochi Olimpici di Parigi, e lo scriviamo nel comunicato G7, questo capolavoro della diplomazia nostrana, proprio mentre diciamo che lo sport è un veicolo di pace, i BRICS si preoccupano di come dar vita a dei meccanismi di scambio monetario che siano alternativi al dollaro. Questo avrebbe, anche se il processo di dedollarizzazione, io non sono un'esperta, ma da quello che leggo non è una cosa che si può fare domani, però ormai hanno diversi pilastri e hanno un consenso internazionale, che il blob degli Stati Uniti dovrebbe star lì a studiare e rendersi conto di come la loro politica sia stata finora completamente sbagliata. Perché l'America, per difendere il dollaro, innanzitutto non avrebbe dovuto applicare le sanzioni e le sanzioni finanziarie, perché l'oro, cioè il G7 non è che Nazioni Unite, l'ordine globale, liberale, basato sulle regole, immaginava che determinate sanzioni potessero essere il risultato non di un'organizzazione sovranazionale, perché le Nazioni Unite non sono mai state un'organizzazione sovranazionale, ma di un compromesso tra i vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Quando con l'unipolarismo questo ordine liberale è stato distrutto, le Nazioni Unite sono prive di poteri perché il Consiglio di sicurezza è immobile, ma questo soprattutto per responsabilità occidentale, ma come possono i rappresentanti di una parte del mondo, di fronte al resto del mondo che cresce economicamente, che comincia ad avere dei vincoli politici, come possono avere l'arroganza di stabilire sanzioni? Stabiliscono guerre economiche contro i loro avversari, però finché il dollaro sarà la moneta internazionale, è chiaro che queste sanzioni fanno paura a tutti, perché il dollaro è la moneta internazionale. Quindi è chiaro che con le due banche, no, che sono in territorio cinese, e con gli scambi che avvengono ormai in moneta locale, con le riflessioni, perché ogni tanto leggo che si sta studiando un paniere di monete che dovrebbe fungere da moneta internazionale. I BRICS sono 59 in tutto con i simpatizzanti e stanno studiando come veramente fare una guerra economica le cui conseguenze sarebbero terribili dal punto di vista economico per gli Stati Uniti, ma quindi anche per l'Europa. E quindi si vede la serietà della diplomazia e della riflessione dei BRICS. Con strategie ponderate che vanno al sodo e i nostri giullari che fanno entertainment, non fanno più politica e diplomazia.
Chiaro, chiaro. Ale, io ho finito.
Bene, benissimo. No, no, grazie. Noi ringraziamo ovviamente Elena, come sempre, insomma, che ci ritagli parte del
Grazie a voi.
suo tempo. E ci saranno chiaramente altre occasioni.
Mandate messaggi in chat bullizzando Elena se non viene a Festottolina.
Esatto.
Intimiditela,
Una
intimiditela.
shitstorm contro Elena Basile nel caso in cui non parteciperà a
Credo che
Festottolina.
quello che è successo da Formigli abbia mostrato a tutti che io non sono mai intimidita dall'arroganza, anzi è solo con gli umili che divento ancora più umile.
Va bene, grazie mille. Grazie mille, Elena. Ricordo a tutti appunto di Festottolina, che sarà dal 4 al 7 luglio a Putignano, in provincia di Pisa, con decine di ospiti tra i fedelissimi di Ottolina e non solo. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao, grazie Ale.
Ciao.